Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è venerdì 12 marzo 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partendo da una notizia che vi abbiamo già preannunciato ieri sera in chiusura di giornata: i vini Botter passano da Dea a Clessidra Private Equity. Così scrive Carlo Festa. Clessidra SGR rileva la casa vinicola Botter, azienda veneziana tra i maggiori esportatori di vino italiano nel mondo, detenuta dalla famiglia Botter e dal fondo Idea Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Fund. Il valore della transazione sarebbe attorno ai 300 milioni di euro. L'esito positivo delle trattative arriva dopo un lungo periodo di negoziati, anticipati dal Sole 24 Ore nei mesi scorsi, che si erano interrotti momentaneamente durante la pandemia. La famiglia Botter affiancherà Clessidra nell'operazione, che ha visto come advisor Mediobanca e Gattai Minoli Agostinelli, attraverso il reinvestimento, continuando a ricoprire un ruolo operativo di rilievo. Italmobiliare e Capital Dynamics, già investitori del fondo Clessidra Capital Partners 3, parteciperanno come coinvestitori. Idea Taste of Italy ha ceduto l'intera partecipazione, fondata da Carlo Botter nel 1928 a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. L'azienda produce e commercializza diverse tipologie di vino fermo e frizzante. A partire dagli anni 50, la società ha realizzato una costante crescita, dapprima attraverso un percorso organico in Italia e poi con l'espansione all'estero, resa possibile dal presidio su alcune delle denominazioni di origine italiana di maggior successo, come Prosecco Asolo DOCG, Pinot Grigio Friuli Grave DOC e Primitivo. Nel 2020 Botter ha registrato ricavi per 230 milioni di euro, più 6% sul 2019, nonostante la crisi pandemica di Covid-19. L'azienda inoltre, ricorda ancora il Sole, esporta il 98% della sua produzione. Restiamo sulle pagine del Sole. Alimentare, boom di scorte per gli USA, la sospensione dei dazi sul food italiano incentiva la corsa a fare magazzino. Parla pallini liquori, emergenza logistica, non ci sono noli per spedire i container, così Michaela Cappellini. Soltanto poche ore sono passate dall'entrata in vigore della sospensione dei dazi USA sui formaggi, salumi e i liquori italiani, ma nei magazzini americani di importatori e distributori già circola l'ordine di fare scorta. Obiettivo: approfittare di questi 4 mesi di moratoria per rimpinguare gli scaffali nel caso i negoziati tra UE e Stati Uniti dovessero andare male e a partire da luglio i dazi al 25% si ripresentassero alla porta. Noi speriamo in un'intesa, ha dichiarato il DG del Consorzio del Grana Padana, Stefano Berni. Intanto i nostri partner commerciali negli USA hanno aumentato gli ordini perché, essendo un formaggio stagionato, il Grana Padano DOP può essere facilmente stoccato. I dazi aggiuntivi del 25% sui costi d'ingresso di 160.000 forme di Grana Padano esportato negli Stati Uniti hanno pesato per oltre 16 milioni di euro sul prezzo complessivo del prodotto. Fare magazzino, insomma, peccato che sia più facile a dirsi che a farsi. In questo momento dobbiamo fare i conti con difficoltà logistiche molto rilevanti, racconta Michaela Pallini, presidente del gruppo Spirit di Federvini. Ai liquori italiani i dazi sono costati un crollo delle esportazioni verso gli USA del 40%. L'azienda della famiglia Pallini negli Stati Uniti vende soprattutto limoncello. Il fatto è che con la Cina che monopolizza il traffico merci mondiale via nave non si trova un nolo libero per spedire le casse. Di solito le mie bottiglie partono da Livorno, da Napoli e in 4 settimane sbarcano alle dogane americane. Ora invece bisogna mettere in conto anche 7 settimane di tempo. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, ancora di economia si parla, tra moda e cucina. Apre a Pechino il Giada Garden, lo chef è Marino D'Antonio. Da Milano, la capitale della Cina, dall'eccellenza negli abiti a quella gastronomica, il marchio ha appena inaugurato un ristorante all'interno del China World Hotel. Sempre sulle pagine del Sole, torniamo su un argomento di strettissima attualità. Oggi il decreto-legge e la nuova mappa regionale che ci dirà come comportarsi nelle prossime settimane. Da lunedì l'Italia quasi tutta rossa e arancione, a Pasqua lockdown, stop mobilità tra regioni. La gravità dei dati riduce le distanze all'interno della maggioranza. Così l'articolo di Marzio Bartoloni e Barbara Fiammeri, prima del Consiglio dei Ministri, riunione con le regioni per comunicare la versione finale del decreto-legge. Cambia quindi anche lo strumento, si passa dal DPCM, diventato ormai la normalità per quasi un anno, al vecchio decreto legislativo. Il lockdown, Italia tutta rossa per le feste di Pasqua. Il nuovo decreto prevederà il passaggio in zona rossa di tutta Italia nei giorni di Pasqua. L'ipotesi è quella di far scattare Le restrizioni ovunque nei giorni festivi e prefestivi del 3, 4 e 5 aprile, ma si ragiona di far partire la zona rossa già da venerdì 2 aprile. Vediamo un po' di approfondire questo argomento dalle pagine del Corriere della Sera. La nuova ondata, ieri 25.673 nuovi casi e 373 vittime, l'indice di positività sale al 6,9, oggi i ministri incontrano i governatori, poi arriverà il nuovo decreto, tutta l'Italia chiude per pandemia, le regole della Pasqua blindata. Le differenze, locali aperti di sera e coprifuoco ritardato nelle regioni in fascia bianca, ma dopo il prossimo decreto neanche la Sardegna sarà più in fascia bianca, ma passerà in fascia gialla, dove al ristorante o al bar si potrà stare fino alle 18, un privilegio, diciamo così, che dovrebbe essere garantito ancora soltanto ai sardi e ai siciliani. In arancione scatta il divieto di lasciare il comune. In rosso invece non si può fare quasi nulla, si può uscire solo per motivi di necessità. 12 regioni verso il rosso da lunedì, resta gialla solo la Sicilia, Sardegna in bilico, le misure in vigore fino al 28 marzo, poi scatterà lo stop deciso per le festività, dai negozi agli spostamenti, ecco tutti i divieti. Ancora sulle pagine del Corriere della Sera, ieri la cerimonia Agricoltura 4.0, Confagricoltura premia le nuove aziende più innovative. La partecipazione del ministro Patuanelli evidenzia la condivisione delle nostre priorità per un'agricoltura 4.0 da noi proposta durante il precedente governo quando era a capo del MISE. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, alla cerimonia del premio nazionale per l'innovazione di Confagricoltura, che ha premiato le nove realtà più innovative di diverse province, da Trento a Catania, da Milano ad Ancona. In chiusura andiamo sulle pagine degli inserti settimanali, partendo da 7 del Corriere della Sera con la consueta rubrica di Luciano Ferraro, Divini, l'infanzia di Ampelio Bucci, tra guerra, mare e verdicchio. Questo non è un libro sul vino, ma sulla mia formazione alla vita, al lavoro agricolo e quindi poi anche al vino. Ampelio Bucci, dopo aver superato gli 80, ha scritto le sue memorie. È un professore milanese, si è occupato di moda e agricoltura, firmando una serie di saggi, ma è anche un produttore del verdicchio dei Castelli di Jesi, che ha fatto da spartiacque, innalzando le Marche dell'enologia. Poteva raccontare della sua famiglia, che dal 1700 si occupa di 400 ettari a Monte Carotto. Invece ha pescato nei ricordi, ha svelato il piccolo Bucci, se stesso bambino. L'infanzia infinita è il titolo, Affinità elettive, la casa editrice, perché i ricordi della mia lunga vita adulta si accavallano, restano invece sempre nitidi gli anni dell'infanzia. Non è solo una chiave narrativa utilizzata da Italo Calvino per raccontare lo sguardo di un bambino, la resistenza, il sentiero dei nidi di ragno, e dal regista neozelandese Taika Waititi nel film Jojo Rabbit, in cui il piccolo protagonista vede a modo suo la Seconda Guerra Mondiale. Ampelio Bucci ripercorre i luoghi che l'hanno visto crescere e li popola delle persone e degli oggetti che l'hanno segnato. Sulla stessa pagina, la rubrica di Marco Cremonesi, Barfly, il bourbon perfetto creato grazie ai consigli online. Poi, ancora sulle pagine di 7, i racconti di cucina di Angela Frenda, un trionfo di colori, il piatto è quello delle pappardelle con la scarola. Infine, sul venerdì, non solo junk, quel food è anche un po' porn, scrive Giuliano Aluffi. Nell'era dell'esaltazione estetica del cibo, abbuffate e super diete sono parenti strette. Un libro spiega perché. Il libro si chiama Aggiungi un selfie a tavola ed è scritto da Luisa Stagi e Sebastiano De Nasso. Sulle stesse pagine, quelle del venerdì, anche l'ultima notizia di oggi, la rubrica di Pentole e Parole di Tommaso Melilli. Per fare la storia bisogna uscire dal guscio. Secondo qualcuno fu Robespierre a dire che non si fa un omelette senza rompere le uova, poi con Balzac un passo avanti, molto gustoso. Il piatto, però, o meglio la ricetta, è quella della maionese a proposito di uova. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre su ynews.tv.